Il tema che tratterò stasera fu già trattato in passato in maniera un po' più breve, ma poi io invece l'ho recentemente approfondito e ampliato, e quindi si tratta di questo. Il titolo è: la Bibbia proviene veramente da Dio? E allora volevo dirvi che noi credenti, che giriamo sempre con questo bel libro nero e diciamo che c'è la parola di Dio, la gente comune, persino oggi, da una telefonata che ho ricevuto, ho sentito da una persona che mi ha detto: ma no, ma l'hanno scritta gli uomini, come fa a dire che è parola di Dio la Bibbia? È un libro? Sì, la gente dice: è impossibile che quel libro sia stato scritto da Dio, come fa Dio a scrivere in un libro? E invece no, è proprio così. Fa pensare che sia strano, ma è la verità. Come fa Dio a scrivere nei libri? Dio si serve dei profeti. I profeti sono delle persone che parlano al posto di Dio. E come fanno questi a parlare al posto di Dio? Sono persone ispirate, scelte da Dio perché piacciono a Dio, e queste persone possono udire la voce di Dio che gli parla in certi momenti particolari. Come un poeta a un certo punto sente che nella sua mente si formano delle poesie meravigliose, e come i ditta dentro vo significando, diceva Dante, così il profeta a un certo punto sente che Dio gli ha detto qualche cosa. L'ho sperimentato anch'io, non dico di essere un profeta, ma una mattina mi è successo questo. Vai nel tal posto e fai questa cosa. E ho sentito proprio la voce: fai questo posto. Cioè, praticamente, vi dico proprio cosa hai fatto. Dormivo a Modena, c'ho una villetta a Serramazzoni, no? E mi sono sentito dire: vai nella villetta e scrivi su una targa, c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. Allora mi sono svegliato, e proprio mentre mi svegliavo sentivo questa voce e ho detto: ah, c'ho giusto una targa in garage, voglio verniciarla, lo farò. E sapete, sono andato in cucina per prepararmi alla colazione, e sapete cosa ho visto? Che nel calendario, no, dopo che ho staccato il foglietto del calendario di quel giorno, sul foglietto successivo che mi dava la data, c'era scritto: c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. Ta-da! Ho avuto la conferma che mai più potevo sapere che ci fosse scritto quello sotto al foglietto, no? Ho avuto la conferma che quella cosa la dovevo fare e l'ho fatta. Mi è successo anche un'altra volta, ve l'ho raccontato qua, che una volta Dio mi ha parlato e mi ha fatto un sorriso, mi ha anche stretto l'occhio. Come dire: hai capito perché te l'avevo detto quella cosa? Dio parla, non tutti i giorni, non in tutti i momenti, ma i profeti, quando sentono i comandi, pensate a Giovanni nell'isola di Patmo, che ha scritto tutta l'Apocalisse dettata da Gesù Cristo in persona, e ha scritto tutto quello che gli veniva dettato. L'Apocalisse è lunghissima, sono 25 capitoli, li ha scritti tutti. Ma ci sono dei profeti che scrivono poco, profeti che scrivono molto, pensate a Isaia, quanti libri ha scritto. Però Dio parla. Allora, come si dimostra? Come si dimostra? Si dimostra in maniera molto chiara, perché ci sono delle prove scientifiche che dimostrano che è impossibile scrivere un libro così da parte degli uomini. È la prova. E poi inoltre c'è una cosa molto carina, che è questa: la Bibbia di per sé, basta leggerla che ci si convince che è scritta da Dio. Bisogna leggerla con animo sereno e con onestà, con onestà. Se uno la legge tranquillamente, a un certo punto capisce che è Dio che parla. Per esempio, quando dice: seguite quello che vi consiglio io, che sarete felici. Volete essere felici? Fate quello che vi dico io. Se invece fate quel contrario di quello che vi dico io, sarete sempre infelici. Ma è così! È così perché da quando abbiamo cominciato a seguire Dio, la nostra vita è diventata serena, tranquilla. Siamo entrati nella serenità, una serenità che non avevamo mai avuto prima. Quindi, praticamente, Dio parla, basta leggerla con onestà. E allora veniamo alle prove. Le prove sono che in Seconda Pietro c'è scritto che Dio ha ispirato i profeti tramite lo Spirito Santo. Se nel profeta c'è lo Spirito Santo, Dio parla e il profeta ascolta e scrive. Questo è specificato in Seconda Pietro. D'altra parte, sapete cosa c'è? Che Dio dice: le profezie che si avverano sono quelle del profeta giusto, mentre le profezie che non si avverano sono dell'avversario. Quindi se c'è un profeta che agisce secondo la parola di Dio, le sue profezie si avverano. E inoltre Dio dice, nell'Antico Testamento ci sono moltissime profezie, di cui 300 se ne sono già avverate. Cioè la storia dice che 300 profezie dell'Antico Testamento si sono già avverate. Ce n'è una poi di queste profezie che è riportata in Isaia, che è curiosa, perché Dio dice, fa dire a Isaia: sapete, voi andrete in cattività in Babilonia, finirete male. Lo fa dire da Isaia, ma nessuno l'ascoltava Isaia, l'hanno anche torturato, l'hanno anche messo in prigione, l'hanno segato a metà addirittura. Isaia è morto torturato. Ma lui diceva delle profezie, tra le tante profezie diceva: finirete tutti quanti schiavi di Babilonia, in cattività. Però dopo un bel po' di tempo che siete schiavi in Babilonia, voi sarete liberati da uno che si chiamerà Ciro. Come? 150 anni prima che nascesse persino Ciro, la Bibbia dice: quello che vi libererà si chiamerà Ciro. Avete capito? E poi dice Isaia: Dio dice, vi dico anche il nome, ve ne rendete conto? Vi dico anche il nome, lo capite bene? Cioè, se uno è in grado di dire 150 anni prima il nome di quello che vi libererà, Ciro dei Persiani, e poi è successo veramente. Sarà bene una Bibbia che, come faceva Isaia a inventarsi Ciro, che era un nome anche un po' strano, perché non era un nome ebraico, era un nome persiano. Bene? Allora, ve ne dico anche il nome. Ci credete adesso? Poi, nonostante tutte queste profezie, ci sono delle prove scientifiche ben chiare. E vediamo due prove scientifiche molto belle, sono queste. Voi sapete che la Terra è una sfera, ma lo sappiamo adesso. Ma 4.000 anni fa l'uomo, anche 3.000, anche 2.000, anche 1.000, l'uomo credeva che la Terra fosse piatta, come risulta ai nostri sensi. L'uomo credeva che la Terra fosse piatta, una grande pianura. E quando è che ha cominciato a sospettare che non fosse più piatta? Quando Cristoforo Colombo ha detto che andando a ovest si poteva arrivare a est, cioè fare il giro della Terra. Poi poteva essere anche un cilindro, per dire. Comunque non l'ha sperimentato Colombo, l'ha sperimentato Magellano, che ha fatto il primo giro della Terra. Poi non era Magellano, che è morto alle Filippine, quelle che oggi si chiamano Filippine, ma l'hanno sperimentato completamente Pigafetta di Vicenza e Leon Pangaldo di Savona, che sono stati gli unici due che sono sopravvissuti. Sono partite tre caravelle con una trentina, una sessantina di persone, sono morti tutti strada facendo e sono arrivati soltanto Pigafetta e Leoncavallo rispettivamente a Vicenza e a Savona. Quello di Vicenza poi ha scritto con Magellano intorno al mondo, ha scritto la storia di questo viaggio. Ma pensate che io, quando avevo 15 anni, a scuola, geografia, sapete cosa studiavo? Studiavo, dunque, quindi negli anni 50, studiavo gli indizi che fanno pensare che la Terra sia rotonda. Ci sono parecchi indizi che fanno pensare che la Terra sia rotonda, perché se con un aereo ci alziamo sempre di più, vediamo che si allarga l'orizzonte sempre di più. Quando ci sono le eclissi, vediamo che l'ombra della Terra sulla Luna è curva, quindi fa pensare che la Terra sia veramente rotonda. Poi hanno fatto la circumnavigazione del luogo. Poi insomma, c'erano 5 o 6 sospetti che fosse... Ma insomma, poi lasciamo stare gli anni 50, ma negli anni 70 siamo andati sulla Luna. E allora abbiamo visto chiaramente da fuori la Terra che era una sfera. È vero? L'abbiamo vista tutti, perché la Terra vista dalla Luna è una vera e propria palla. Ora, come faceva Isaia, che nel capitolo 40 scrisse: Dio sta assiso sul globo della Terra, cioè sulla palla, sulla sfera della Terra. Quindi Dio lo sapeva, perché chi l'ha fatta la Terra? La creazione l'ha fatta Dio, e quindi sapeva benissimo che era una Terra. Però l'uomo leggeva lì e non capiva. Ma Dio, ma questo profeta scriveva sul globo della Terra. Quindi lui non sapeva perché scriveva così, ma perché glielo dettava Dio. Inoltre, dove è appoggiata la Terra? Dove è appoggiata? Allora, gli uomini nell'antichità, prima di Cristo, gli antichi greci dicevano che la Terra era trasportata da degli elefanti giganteschi, oppure sulle spalle di Atlante, che se la portava sulle spalle, condannato a portare questo peso per tutta l'eternità. Doveva essere appoggiata su qualche cosa. E quindi l'uomo credeva che la Terra fosse appoggiata da qualche parte. E invece Dio, in Giobbe, 4.000 anni fa, perché Giobbe è uno degli autori più antichi della Bibbia, 4.000 anni fa, in Giobbe leggiamo: Dio sospende il settentrione sul vuoto, sospende la terra sul nulla. Quindi, che la terra fosse sospesa nel vuoto, lo vediamo benissimo con questa fotografia, che si vede la terra sospesa nel vuoto. Ma lo sappiamo oggi, negli anni 80 l'abbiamo visto e confermato. Ma prima non si sapeva. Come facevano questi profeti a dire queste cose se non gliele ispirava direttamente Dio? Inoltre, nella Genesi, all'inizio, quando c'è la creazione, nella Genesi c'è scritto: ecco, nella Genesi c'è scritto, nel capitolo primo, Dio ha creato la vita degli animali e delle piante, e solo dalla vita si riproduce altra vita. Gli uomini, nella loro malvagità, hanno pensato: se Dio non ci fosse, com'è nata la vita sulla terra? Già, allora c'era nel mare c'era un brodo primitivo, nel quale c'erano delle sostanze chimiche abbastanza adatte, è scattato un fulmine e questo fulmine ha trasformato la prima ameba, il brodo primigenio, dal quale è nata l'ameba poi, diventando coccodrillo e scimmia, è arrivata a far l'uomo. Cioè praticamente hanno voluto inventare con l'evoluzione che la vita si è creata da sola sulla terra. Perché se non c'è Dio, vogliamo dire che non c'è Dio. Quindi se non c'è Dio, la vita si crea da sola. Ma questo è stato sfatato da Spallanzani, che il nostro di Scandiano, il quale all'inizio dell'Ottocento, con dei brodi, veramente ha fatto le prove, spezzando la punta dei fiaschetti di vetro che aveva saldato, finché non entrava l'aria non veniva fuori niente, vita. Invece la vita nasceva quando spezzava la punta del vetro, perché entravano microbi dall'esterno. Allora i microbi si riproducevano nel brodo, ma perché venivano da altra vita, la vita creava altra vita. Questo poi è stato confermato alla fine dell'Ottocento da Pasteur, che ha studiato tutta la fermentazione e tutto il resto. Quindi è stato ampiamente dimostrato che la vita viene solo dalla vita, e questo l'ha detto nella Genesi, l'ha scritta Mosè, nella Genesi c'è scritto questo, che Dio ha creato la vita che viene solo dalla vita. Poi c'è un'altra cosa. Noi, l'uomo, corpo umano dell'uomo adulto ha 6 litri di sangue circa, e questo ce lo teniamo contenuto nel nostro corpo, questi 6 litri di sangue che girano, eh? Naturalmente è bene che non escano, no? Infatti Dio nel crearci ci ha fatto la coagulazione, perché se ci facciamo un taglio, come sono fatto io qua, dopo un po' viene una crosta e tutto quanto si tappa e si ferma. Ma come funziona questo? Allora, gli scienziati moderni, modernissimi, dell'anno del 1900, facendo le analisi, hanno visto che dentro al sangue c'è la protrombina, che è una sostanza chimica che comanda le piastrine. Le piastrine che sono nel sangue fanno il coagulo, per cui se uno si fa un taglio e esce un po' di sangue, però questo sangue all'aria si trasforma subito in un blocco che ferma, che si chiama coagulo, e quindi ci salva dalla morte. Questo l'abbiamo scoperto recentemente, nel 1900. Ora, c'è un fenomeno curioso, però. Un neonato, appena nato, non coagula bene perché ha un difetto di protrombina nel suo sangue che ogni giorno che passa migliora. Cioè, la protrombina nel neonato è bassissima, però dopo il giorno 1, 2, 3, 4, cresce, e al giorno 8 arriva stabile al massimo, in cui continua per tutta la vita. Ora, Mosè dice, nella Genesi, Dio insegna a Mosè di operare nel bambino neonato, facevano la circoncisione, che è un taglio di un pezzo di pelle nel bambino. Dio insegna a Mosè di operare la ferita della circoncisione nel neonato esattamente all'età di 8 giorni. Come poteva sapere Mosè del picco della protrombina? Perché aveva l'analisi, Mosè faceva l'analisi? Chiaro? Allora, Dio insegna a Mosè di operare la circoncisione del bambino all'età di 8 giorni. Lo sapeva bene Dio, perché ha fatta lui tutte queste regole, e quindi un'altra prova molto interessante è questa. Nel 1880, verso la fine dell'Ottocento, molte donne di parto morivano, e c'era proprio un disastro, cioè, moltissime donne di parto morivano. Ci fu un medico, non mi ricordo inglese, mi pare, che disse: ho capito, ho trovato il motivo per cui tutte queste donne muoiono. Perché i medici che vanno a fare le autopsie toccano i cadaveri e poi con le stesse mani aiutano la partoriente e quindi la infettano. Mamma mia, cosa è successo? Hanno dato dell'idiota a questo medico, gliel'hanno detto di tutti i colori, è pazzo, impossibile, ma figuriamoci, eccetera. Però l'ha spuntata, perché col tempo si è visto che aveva ragione. Quindi siamo alla fine dell'Ottocento e hanno capito finalmente qual era il pericolo delle malattie trasmesse da un morto. Leggiamo nella Bibbia. In Numeri c'è scritto: Dio ordina che si mandi fuori dal campo chiunque è impuro per il contatto con un morto. E ancora, chi toccherà il letto di una persona malata si laverà le vesti e laverà se stesso dall'acqua, nell'acqua. Chiunque sarà toccato da un malato, se non si era lavato le mani, dovrà lavarsi le vesti e lavare se stesso con acqua viva, cioè corrente, e non acqua ristagnante, perché l'acqua ristagnante infetta, mentre l'acqua viva è pulita. Insomma, c'è voluto fino alla Prima Guerra Mondiale per capire bene quali erano i pericoli delle infezioni. E sono morti più soldati, più persone per infezioni nella Prima Guerra Mondiale, cioè 15-18, sono morti più per infezioni che per guerre, per armi nella Prima Guerra Mondiale. Quindi anche questo, Dio insegnava che non bisogna toccare i morti, oppure chi li tocca si deve lavare bene. Oppure parla anche di qualcosa come la quarantena, che dice che se c'è uno c'ha certe malattie, come la lebbra, eccetera, deve stare lontano dal campo e non essere toccato da nessuno. Tutte notizie che, come facevano gli uomini a saperlo quando non conoscevano ancora i microbi? Ancora, andiamo avanti. Guardiamo l'Apocalisse. Nell'Apocalisse si parla della guerra di, la battaglia di Armageddon e tante altre cose che fanno pensare che possa essere la terribile Apocalisse, che possa derivare proprio dalla guerra nucleare, perché non so se voi l'avete letta e osservata, però si parla di, nell'Apocalisse di Giovanni, si parla di rifugi atomici, caverne scavate nella roccia, i quali nascondono i ricchi e i potenti, non so se l'avete notato, i ricchi e i potenti che si scavano rifugi nelle grotte, nelle grotte delle montagne, e ci sono a Roma, i politici si sono fatti tutti quanti uno scavo in Monte Mario, dove ci sono tutte le i rifugi atomici per il Parlamento e il Presidente della Repubblica. Questi rifugi sono già stati costruiti e di molti si sa anche dove sono. Inoltre, nell'Apocalisse 8:11 c'è la descrizione del disastro di Chernobyl. Anche questo è molto interessante perché c'è l'esatta denominazione della località. Si parla, nelle nostre Bibbie, il nome di questo disastro è Assenzio. In russo Assenzio è tradotto Chernobyl. Quindi nell'Apocalisse 8:11, 10:11 c'è scritto che succede un grande disastro e adesso lo trovo. Apocalisse, eccolo qua. Il terzo angelo cadde dal cielo una grande stella ardente come una torcia e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. Il nome della stella è Chernobyl, Assenzio. E la terza parte delle acque divenne Assenzio, cioè Chernobyl. E molti uomini morirono a cagione di quelle acque perché erano divenute amare. A Chernobyl sono morte migliaia di persone. Chernobyl, anche qui dice proprio il termine. Poi, andiamo avanti. La bomba atomica, ci sono due tipi di armi atomiche. La bomba atomica e la bomba all'idrogeno. La bomba atomica è composta di uranio arricchito che quando passa una certa massa, cioè fino a una certa massa sta buono. Quando la massa, cioè la quantità di minerale, aumenta e passa un certo peso, che si chiama massa critica, allora si forma la reazione catena. Questa reazione catena trasforma l'uranio in due pezzi con difetto di massa. Difetto di massa si trasforma in energia. Quindi si sviluppa una quantità enorme di calore, che è quella che crea la bomba, perché è istantaneo e crea questo disastro. E invece la bomba all'idrogeno è fatta in una maniera diversa. Pensate, questa è una notizia molto bella e molto interessante della scienza, della storia della scienza. Perché l'uomo, già all'inizio del Novecento, ha inventato uno strumento che si chiama spettroscopio, che se c'è una sorgente di luce che contiene diversi elementi chimici, nello spettroscopio vengono delle righe che permettono di riconoscere qual è l'elemento che produce questo. Quindi possiamo dire, se c'è il rosso, la riga 3, 4 e 7 del calcio, c'è il calcio, se c'è la riga azzurra del rame, c'è il rame, eccetera. Con questo spettroscopio l'uomo, guardando il sole, ha stabilito che nel sole c'era l'idrogeno. E poi c'era anche un'altra cosa strana che non ha mai visto né conosciuto. C'era un elemento sconosciuto che hanno chiamato elio, perché elio in greco vuol dire sole. E allora hanno detto, c'è un elemento che c'è solo sul sole, lo chiamiamo elio. Invece no, c'è anche sulla Terra. L'hanno scoperto dopo, quindi hanno scoperto un elemento sul sole prima che sulla Terra. E l'abbiamo qua, l'elio. È una percentuale dell'aria che respiriamo, è un gas nobile. E come mai c'è l'elio nel Sole? Perché il Sole è una bomba all'idrogeno continuamente funzionante. C'è una temperatura tale nel Sole che permette all'idrogeno di trasformarsi in elio. Questo però non avviene sulla Terra, perché? Perché bisogna avere una temperatura di milioni di gradi per poter fare questa reazione chimica, se no non avviene. E allora il Sole sono 4 milioni di anni, miliardi di anni che va e continua ad andare ancora forse per altri 4 miliardi e forse oltre. E è una reazione di bomba a idrogeno continua che fa tutta questa energia che irradia in tutto il sistema solare. E allora l'uomo, quando ha inventato la bomba atomica, si è accorto di avere in mano il fiammifero per accendere la bomba all'idrogeno. Perché? Siccome con la bomba atomica si riescono a fare 5 milioni di gradi, e questo è il fiammifero che accende quell'altra. Allora, se noi mettiamo intorno a una bomba atomica un po' di idrogeno, quando arrivano i 5 milioni di gradi, l'idrogeno si trasforma in elio e allora crea il sole sulla Terra. L'uomo è riuscito a creare il sole sulla Terra, va bene? Perché? Perché è riuscito a arrivare alla temperatura che fa avvenire la reazione idrogeno che si trasforma in elio, con un'emissione di calore migliaia di volte più potente di quella della bomba atomica. Perché con la bomba all'idrogeno ha un mezzo molto più potente di distruzione. Allora, andiamo a vedere cosa c'è scritto su questa Apocalisse. Sull'Apocalisse c'è scritto, nel capitolo 9, 1-6, si parla di una stella che cade sulla terra. Una stella, il Sole è una stella, no? Allora l'uomo ha creato una stella che cade sulla Terra, che apre un cratere, lo chiama pozzo, e crea un fumo di una grande fornace, il fumo atomico. E dal fumo escono delle locuste, cioè delle cavallette, che hanno il potere degli scorpioni, il fallout radioattivo che uccide lentamente, tormentando per mesi chi ne è stato irradiato. Cioè spiega proprio che escono dal fumo di questa fornace, di questa stella caduta sulla Terra e tortura e uccide lentamente, tormentando per mesi gli uomini che sono stati punti da questa polvere, da questa, è il fallout, quello proprio la conseguenza delle bombe atomiche e idrogeno, è il fallout che distrugge e uccide, come si è visto Hiroshima e Nagasaki, dove sono morte moltissime persone, per mesi tormentate dopo per la radiazione che avevano subito. Insomma, praticamente c'è la descrizione della guerra atomica. Allora, conclusione. Come poteva un certo Giovanni, che era un pescatore del primo secolo, descrivere con quanta precisione e perfezione la stella e Chernobyl e tutto il resto, che era un pescatore del primo secolo. Quindi, tutto questo dimostra che sulla Bibbia c'è la verità scientifica che gli uomini di quei tempi non conoscevano assolutamente e che però risultano. E allora adesso, a questo punto, a conclusione, mi viene in mente ciò che diceva Remo, mi ha insegnato Remo, il nostro caro Remo. Per chi crede, nessuna prova è necessaria. Per chi non crede, nessuna prova è sufficiente. Amen. Cambiamo.